ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il mondo alla radio puntuale, lo spazio di approfondimento firmato Radio Vaticana Italia. Buon pomeriggio da Paola Simonetti al microfono, Silvia Giovanrosa in regia e Vincenzo Proto alla console. L'attualità di oggi si concentra sui diritti violati degli operatori sanitari nel mondo in tempo di pandemia. Professionisti cruciali, lo sappiamo, che però in molte zone del mondo sono imbavagliati spesso da governi autoritari per aver anche solo rivendicato il diritto a stare in salute e anche a fare al meglio il loro lavoro al servizio della collettività. Questo denuncia un rapporto di Amnesty International di cui daremo conto. Più tardi invece ci trasferiremo nei boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, una delle più belle zone protette d'Italia, dove sembra essere protagonista una politica illuminata di salvaguardia della fauna selvatica, con la rinuncia da parte di due amministrazioni ai fuochi d'artificio rumorosi per i festeggiamenti locali. Li abbiamo osannati, celebrati con gratitudine, ci siamo commossi nel vederli sulle fotografie circolate anche online, segnati dalle mascherine perennemente incollate al volto, appesantiti da quelle tute che coprivano i loro corpi, guanti, visiere, nell'esercizio del loro lavoro nel momento più drammatico della pandemia da Covid-19. Sto parlando degli operatori sanitari al lavoro nei mesi più caldi, anche per 14 ore al giorno, quando le terapie intensive, lo ricordiamo, bene, erano sovraffollate di casi gravissimi e medici e infermieri dovevano spesso fare delle scelte spaventosamente difficili, non di rado con mezzi insufficienti o con la paura di contagiarsi e di portare il virus a casa dai loro familiari. Questi professionisti sono gli stessi che in ogni luogo del mondo ancora oggi, spesso in condizioni ancora peggiori, stanno cercando di salvare delle vite nello sforzo di sopravvivere però loro stessi alla pandemia. Molti sono deceduti perché privi delle protezioni necessarie, altri per aver denunciato la scarsa attenzione alla loro incolumità o per aver criticato le inadeguate politiche di contenimento del contagio, sono stati imbavagliati e arrestati. Una violazione dei diritti umani civili, peraltro, nell'esercizio del proprio lavoro, che è, se vogliamo, anche un aggravante, perché questo è un lavoro cruciale, che è stata denunciata da Amnesty International in un recentissimo rapporto dove si è fatto il punto del fenomeno nel mondo. Noi ne parliamo questo pomeriggio con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Benvenuto Nuri.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, 3.000 gli operatori sanitari deceduti nel mondo, un dato che percepite come fortemente sottostimato, morti riconducibili molto probabilmente alla scarsa protezione ricevuta dai governi, Nuri?
Molto probabile, intanto sì, confermo, sono dati intanto aggiornati al 6 luglio e con ogni probabilità sottostimati. Quello che è certo è che in quasi tutti i 63 paesi oggetto della ricerca di Amnesty International, gli operatori sanitari intervistati ci hanno detto la stessa cosa, cioè la grave scarsità dei dispositivi di protezione individuale. E allora da qui la domanda: come si fa a garantire il diritto alla salute, alle cure, quando proprio coloro che le cure devono darle sono i primi a cadere nella battaglia contro il Covid-19?
Certamente.
Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, Messico, Egitto, Iran, Ecuador, Spagna, i paesi col maggior numero di decessi tra gli operatori sanitari, naturalmente anche l'Italia, che ha pagato un tributo spaventoso con almeno 188 operatori sanitari morti nell'esercizio del loro dovere e nella loro professione di salvare vite umane.
Nuri, nel rapporto viene relazionata, lo dicevo in apertura, una grave violazione del diritto umano e civile che è stata subita da questa categoria di lavoratori, quella a rivendicare la protezione ma anche a poter criticare eventualmente quello che non è stato messo a punto. Cosa è emerso con più forza su questo fronte, Nuri?
In almeno 31 degli stati esaminati, quindi la metà praticamente, oggetto del rapporto di Amnesty International, Abbiamo verificato che operatori sanitari hanno minacciato di scioperare, hanno scioperato, hanno effettuato proteste proprio per denunciare i rischi per la loro salute legati allo svolgimento dell'attività professionale. E in diversi casi, come ad esempio in Malesia, la polizia ha usato il pugno di ferro procedendo ad arresti per manifestazione non autorizzata. In Egitto sono stati arrestati almeno 9 operatori sanitari, raggiunti da accuse ridicole di diffusione di notizie false e terrorismo. In realtà si erano limitate a criticare l'efficacia della risposta del governo alla pandemia. Aggiungo, ed è amaro, che una delle persone colpite dalla repressione in Egitto è un medico che aveva criticato la decisione del governo del Cairo di mandare 2 aerei carichi di mascherine come segno di buona volontà e collaborazione proprio al nostro paese.
Allora, Nuri, è come dire una situazione davvero pesante, se possibile, già in una condizione mondiale in cui la violazione dei diritti umani è praticamente come dire regola, no, quotidiana in alcuni paesi. In questo caso è decisamente un aggravante. Intimidazioni, ritorsioni, voi lo avete denunciato, hanno gettato peraltro nel terrore i medici, che sono spesso costretti, citate voi, a scegliere se rischiare la vita o andare in carcere. Non è possibile fare una professione come questa, nessuna in generale, ma questa più che mai in queste condizioni.
È vero, chi insiste nel protestare rischia di subire procedimenti disciplinari, se non arresti, un procedimento disciplinare seguito da licenziamento è avvenuto negli Stati Uniti. E molti dicono, beh, a questo punto ci pensiamo da soli. In Messico si stima che il 12% dello stipendio gli operatori sanitari lo investano nell'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, dato che il governo non glieli passa. E quindi, in poche parole, quelli che erano chiamati i nostri eroi, le nostre eroine, i nostri soldati in prima fila, in camici bianchi, lo sono stati fino al punto in cui sono rimasti zitti. Quando hanno iniziato a protestare, allora non sono più stati considerati così bene.
Quindi medici, operatori sanitari che mettono mano al proprio portafogli, spesso in alcuni paesi già magro, immaginiamo, per poter procurare o procurarsi diciamo presidi di protezione. Questo è veramente drammatico. Senta, Nuri, come si sta muovendo Amnesty International su questo fronte, che è così particolare, che ribadisco ha un aggravante in più, perché queste persone operano a favore della collettività intera?
Noi dobbiamo considerare purtroppo che il peggio in alcuni paesi potrebbe ancora arrivare. Allora quello che è necessario è che i governi, nella risposta al Covid-19, prestino attenzione particolare a coloro che devono salvare vite umane. Quindi dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari, per tutti coloro che svolgono anche funzioni e lavori di tipo essenziale, voglio dire le persone che fanno le pulizie all'interno dei reparti ospedalieri, e sono persone che hanno un ruolo importantissimo, e anche queste persone devono essere tutelate perché svolgono una funzione importante. Chiediamo ai governi di smetterla di screditare attraverso false informazioni gli operatori sanitari, perché quando è successo ad esempio in Pakistan che il governo ha detto che non è vero che non c'erano più posti in terapia intensiva, l'opinione pubblica è stata portata a credere che i medici fossero degli scansafatiche. Ci sono stati casi di aggressione in Spagna, nelle Filippine, ma poi li abbiamo registrati anche in Italia, degli atti ostili nei confronti dei medici. Quindi i governi devono dire che quella categoria lì di operatori sanitari e prestatori di opera essenziale deve essere protetta da attacchi, da stigma, da discriminazione, e protetta soprattutto fisicamente, nel senso che devono essere messi in condizione di lavorare in sicurezza.
Senta, Nuri, la comunità internazionale, lo domando sempre, no, in questi casi, che cosa sarebbe chiamata a fare? Poi comunità internazionale è un'entità, come dire, un po' astratta, ma Che cosa si potrebbe fare con gli enti, diciamo, internazionali su una questione così cruciale? Lei lo diceva molto chiaramente, il peggio potrebbe ancora arrivare, in alcuni paesi la pandemia è ancora un problema davvero di primaria importanza. Che cosa bisognerebbe fare urgentemente da parte un po' di tutti i paesi del mondo, o quantomeno di quelli confinanti a questi paesi che abbiamo nominato?
Lavorare perché non ci siano forme di embargo commerciale o protezionismo nei confronti della fornitura di dispositivi. Quelli che possono produrle in eccesso non facciano blocchi, insomma, sì. Gli altri. Poi, proprio oggi, Amnesty International ha fatto una proposta concreta ai ministri delle finanze del G20, che si riuniscono domani e dopodomani virtualmente: cancellate il debito dei 77 paesi più poveri almeno per 2 anni,
sì.
Per aiutare la risposta al Covid-19. Sono 64 di questi 77 paesi spendono in pagamento del debito di più che in salute pubblica. Quindi immaginiamo che cosa voglia dire in un paese povero che col Covid investire risorse nel risanamento,
certo.
Del debito con paesi ricchi peraltro. E stiamo parlando di qualcosa come 85 miliardi di dollari da restituire di debito da parte dei 77 paesi più poveri. 85 miliardi di dollari che forse potrebbero essere utilizzati per qualcosa di più importante, cioè garantire il diritto alla salute dei propri cittadini.
Quindi agire concretamente, perché poi di fatto di risorse c'è necessità, c'è poco da fare. Bisogna spendere denari per poter poi mettere in sicurezza le persone, tutte coloro che agiscono in favore della salute come medici, operatori sanitari, e anche le persone comuni che dovrebbero poter avere la possibilità anche di andarsi a comprare una mascherina se necessario. Senta Nuri, piccolo accenno, lei lo diceva, anche l'Italia. Sull'Italia, per quanto riguarda, diciamo, chiamiamola così, la violazione, diciamo, di questi diritti degli operatori sanitari, ce ne sono state in forme diverse oppure similari? Non lo so. Che cosa avete percepito?
Certo, ma l'Italia in questa tristissima classifica di Amnesty International, che ripeto riguarda 63 paesi, quindi non tutto il mondo, è al sesto posto per numero di operatori sanitari deceduti durante lo svolgimento del loro lavoro. E quindi anche in Italia quello che abbiamo riscontrato è stata insufficienza di dispositivi di protezione, mancate chiusure tempestive di alcuni ospedali in cui il Covid si era infiltrato e di conseguenza anche gli operatori sanitari ci sono andati di mezzo,
sì.
Medici di famiglia o farmacisti che sono rimasti privi di protezione, e, insomma, è come se, a me non piace usare un linguaggio militaresco, ma è come se avessimo mandato in prima linea contro il nemico delle persone senza armi, e quindi sono state
certo. Praticate. Quindi insomma c'è da riflettere anche in Italia. Noi ci auguriamo davvero, Nuri, che quello che lei ha citato come fondamentale da fare per mettere mano a questa situazione davvero verrà concretizzato. Io però con lei vorrei virare un attimo su un altro tema che riguarda sempre i diritti umani, ma vorrei spostarmi oggi anche sul maxi tema, tornare con lei sulla pena di morte. Lo facciamo agganciandoci a una notizia recentissima che forse ci dà la dimensione di un clima purtroppo non positivo. Negli Stati Uniti, come lei sa, dopo 17 anni di moratoria è stata eseguita la prima condanna a morte federale nello stato dell'Indiana per iniezione letale, la prima condanna a morte federale dal 2003. Ne era stata prevista una seconda, ma poi è stata bloccata da un giudice distrettuale perché il condannato soffrirebbe di demenza, ma questo stop alla moratoria, che risponde, ci racconta peraltro un articolo della collega Francesca Sabatinelli sul nostro sito vaticanews.va, risponde all'imperativo di legge e ordine. Non a caso un anno fa il ministro della giustizia Barr aveva annunciato la volontà del presidente Trump di voler mettere fine alla moratoria non scritta in atto appunto dal 2003, era stata diciamo prevista dall'amministrazione Bush, e di voler riprendere le esecuzioni dei condannati dai tribunali federali. Con lei Riccardo Nuri vorrei ascoltare l'intervista proprio di Francesca Sabatinelli a Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio e poi commentiamo insieme, ascoltiamo.
Un passo terribile che vuole essere dimostrativo. purtroppo è una prova in più del fatto che la pena di morte non ha niente a che vedere né con la giustizia né con la sicurezza. Mi sembra che corrisponda a una decisione dell'amministrazione americana, a una linea scelta per andare alle elezioni presidenziali di novembre. Il fallimento della politica sul Covid, la gravissima crisi economica e sociale, direi che ha dato una svolta, per cui la scelta sarà legge e ordine, far finta che sia legge e ordine, incrementare il timore della paura delle sommosse legate anche al problema delle manifestazioni Black Lives Matter, e qui entra la pena di morte. Non serve a niente, dimostriamo 4 morti in più.
Questa decisione di ripristinarla a livello federale non è che ha trovato gli Stati Uniti compatti, c'è moltissimo dissenso, c'è un'opposizione corale contro la pena di morte, a cominciare dai vescovi americani, ma anche da parte di altri leader religiosi.
Rispetto al passato, c'è sicuramente a livello senz'altro della Chiesa Cattolica, il Presidente della Commissione Giustizia e Sviluppo Umano si è espresso per tutti i vescovi americani in maniera inequivocabile, secondo la linea anche del nuovo direttorio vaticano, per cui la pena di morte è sempre una misura disumana e che umilia. Altri opinion leader, ma soprattutto anche tantissimi giudici, tantissimi americani medi, visto che siamo a solo 7 stati che lo scorso anno hanno dato la pena di morte, è un minimo storico. Ma la verità è che in questo momento non interessa nulla, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, va creata un'altra narrazione, la narrazione anche se anticristiana, per cui questa è una misura identitaria degli Stati Uniti e rientra nel fatto che colpisce i cattivissimi.
Questa posizione così forte dei vescovi americani in qualche modo rappresenta, possiamo dire, l'umore, la sensibilità dei cristiani statunitensi.
Io credo che la posizione così forte e compatta dei vescovi americani segna il fatto che l'episcopato americano a grandissima maggioranza è contro la pena di morte in maniera ormai definitiva. Questo diventerà progressivamente un sentire della grande maggioranza dei cattolici e dei cristiani americani. È un percorso, è un processo, ma direi che è qualcosa, anche questo ormai, di iniziato e di difficile da fermare. Sappiamo bene però che abbiamo politici che sfruttano simbolicamente temi cari ai cattolici, la preghiera esibita, la Bibbia esposta, questo continuerà a esserci e diventerà un fattore divisivo, ma sono certo che al contrario la maggioranza dei cattolici farà la differenza anche su questo e anche negli stati del sud, penso al Texas.
Molti stati stanno progressivamente abbandonando l'utilizzo della pena di morte.
New Hampshire l'anno scorso ha abolito la pena di morte, Colorado, dove il governatore ha fatto sì che fosse il 22° stato a finire la pena di morte, ed è uno stato conservatore. Utah, Nebraska e Wyoming, stati fortemente conservatori, sono vicini all'abolizione. In Ohio i repubblicani stanno sostenendo un movimento per abolire la pena capitale in quello stato. Il governatore dell'Ohio, Mike Huckabee, che è un repubblicano, ha detto che non firmerà nessuna condanna a morte. Bene, in questo momento va ribaltata la storia, va fatta un'altra narrazione, va detta che la verità è un'altra e direttamente si parla alla pancia di tanti americani, sperando di creare una paura sufficiente da qui alle elezioni di novembre per ribaltare i risultati.
Questo ripristino a livello federale potrebbe far rivedere la decisione già presa da alcuni stati, in qualche modo potrebbe mettere in discussione le scelte fatte da alcuni stati in senso abolizionista negli ultimi mesi?
Io credo che nei prossimi 2, 3, 4 mesi ci sarà una sospensione delle decisioni, perché tutto sarà preso dal grande scontro elettorale, ma non credo che ci sarà un cambiamento. Se questa diventasse la linea del futuro, allora il cambiamento riguarda il mondo, vuol dire che l'odio sociale, incoraggiato addirittura dai vertici, può diventare una mina esplosiva tutto il mondo, qualcosa a catena, quindi io non credo che questo rallenterà nulla, penso che aggiunga una brutta pagina, credo che però potrebbe anche favorire nel tempo un distacco, una politica anche conservatrice seria dall'estremismo arrivato al vertice.
Abbiamo ascoltato Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio al microfono di Francesca Sabatinelli sulla nuova esecuzione dopo 17 anni di moratoria nello stato dell'Indiana, stiamo negli Stati Uniti, e sulla politica del pugno di ferro di Trump sulla pena di morte. Noi siamo in collegamento con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, per commentare anche questa notizia. Nuri, pena di morte strategica, dice Marazziti, per racimolare voti fra i giustizialisti, è d'accordo?
Sì, e purtroppo devo darvi praticamente in diretta la brutta notizia che di esecuzioni federali ce ne sono state due. Il detenuto cui era stata sospesa all'ultima ora, Wesley Parkey, alla fine è stato messo a morte. Quindi proprio una cosa che ho letto un attimo prima di entrare in diretta con voi. È un segnale preoccupante. Quello che dice Marazziti, io lo condivido in pieno, è una mossa politica di Trump sulla pelle di persone che, innocenti o meno, non meritano di fare la fine di vittime di un omicidio di Stato. Aggiungo anche che quando le moratorie reggono, sì. Nel caso delle esecuzioni federali era, come lei ha ricordato, una moratoria vigente da 17 anni, si tenta di imitare l'esempio, no? E qui siamo di fronte alla situazione contraria, e cioè che ricominciate le esecuzioni federali, riprendono quelle che sono ancora in programma, ce ne sono almeno due, sì. Forse tre, e che gli stati che magari erano intenzionati a fare qualcosa in favore di una moratoria vedano il cattivo esempio, cioè, da un'amministrazione
si traduce in un precedente, dice lei?
Sì, quando cattivo. Le moratorie si interrompono si avvia un processo a catena spesso negativo, sì.
Senta Nuri, abbiamo pochi minuti, però mi piacerebbe che lei ricordasse, in base al rapporto, diciamo, sulla pena di morte nel mondo, l'ultimo, che la tendenza però su base planetaria sembrava positiva, le esecuzioni voi ne avete citate come in calo secondo i vostri dati, è ancora così in base alle percezioni di questi primi mesi dell'anno?
Sì, ancora così, noi adesso diamo dei numeri ricordandoci sempre che si tratta di esseri umani, però la tendenza verso una diminuzione delle nuove condanne a morte, delle condanne eseguite e degli stati che ancora praticano questa turpe sentenza giudiziaria, la tendenza è quella di un progressivo calo. In altre parole, la pena di morte si concentra in alcune zone del mondo, penso in particolare al Medio Oriente con Iran, sì. Arabia Saudita, Iraq e Egitto, che sono seconda, terza, quarta e quinta nazione per numero di esecuzioni. In testa c'è ovviamente la Cina, di cui non sappiamo nulla. E ribadisco quanto ha detto Marazziti rispetto agli Stati Uniti. Si dice, facendo un po' di ironia, se il Texas dichiarasse la propria indipendenza avremmo quasi risolto il problema della pena di morte negli Stati Uniti. Quindi poche esecuzioni concentrate in una piccola parte di stati degli Stati Uniti. L'Africa subsahariana continua a fare, sì, dei passi avanti importanti. In Europa rimane la macchia della Bielorussia, che continua a usare la pena di morte, ma da quel paese una settimana fa ne è arrivata una notizia storica, cioè per la prima volta dal 91 la Corte Suprema ha annullato una condanna a morte ordinando un nuovo processo.
Un buon segno. Tra l'altro noi dobbiamo ricordare, abbiamo davvero pochi secondi, che la pena di morte non si è mai rivelata in nessun caso un reale deterrente, semmai questo fosse sufficiente per uccidere qualcuno, contro la criminalità. Questo avviene negli Stati Uniti, ci sono le prove, ma avviene in ogni parte del mondo. Questo è da ricordare, voi lo ribadite tutte le volte, quindi è bene sottolinearlo questo, perché altrimenti si rischia di fare una valutazione assolutamente sbagliata, errata. Quindi ci auguriamo davvero che la tendenza vada, come dire, a migliorare rispetto ai dati che lei ci ha fornito, ma ha fatto bene a ricordare che dietro questi numeri ci sono delle persone, degli esseri umani. Anche una sola persona che va a morte è comunque un dramma, che va combattuto, questo è da dire. Questo nostro spazio si chiude qui, io saluto Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, grazie mille come al solito per la sua partecipazione e la sua competenza e anche il suo garbo, Nuri, grazie mille, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro e buona serata a lei.
Ci fermiamo per pochi minuti, torniamo dopo una piccola pausa, non andate via.